Andiamo a questo messaggio da una nuova sorella che si
La
chiama.
chiameremo C.
No, non, sì, me lo non dire come si
Si
chiama, con
chiama, la
l'iniziale
tu
C.
mi hai detto che la chiameremo
Sì,
Cina,
la
giusto?
chiameremo C.
Allora, dolce sorella C, grazie per il messaggio.
Prima volta che scrive: ciao fratello Giuseppe, ciao a tutti. È la prima volta che vi scrivo. Una mia amica, con la quale preghiamo ogni tanto, mi ha parlato di voi. Da sola non riesco ad uscire da una mia situazione e ne volevo parlare con voi. Sono sposata, ma non felice. Non mi sono mai sentita protetta dal mio marito, nonostante io glielo dicessi sempre, e mi sono sentita sempre sola e insicura. E così ho cercato affetto in un'altra persona. Però poi mi sono allontanata perché in realtà non mi dava quello di cui avevo bisogno. Anzi, avevo più paure e stavo peggio. Ora con questa persona siamo soltanto amici, ma lo stesso non riesco a stare bene.
Quindi
è
cascata nella fossa questa persona, adulterio in poche parole.
Sì.
Adesso però sono solo amici.
Sì.
Così, ok.
Perché non ha ricevuto quello che lei cercava. Anzi, non mi trasmette serenità, ma non riesco a staccarmi. Forse non è una persona positiva. Mio marito adesso mi dà attenzioni, ma è come se è troppo tardi. Non riesco a trovare gioia. Dopo tanto tempo non ho la forza per cambiare niente.
Posso interrompere?
Sì.
Fratelli e sorelle, mentre andiamo avanti questi messaggi, mandate qualche email, i vostri commenti, come aiutare questa sorella, per cortesia. Scrivete, grazie a quelli di voi che hanno cuore per queste cose, aiutare, aiutarci gli uni gli altri. Scrivete qualche email corto però. Ok, email telegrafici.
Mio marito adesso mi dà attenzioni, ma è come se è troppo tardi. Non riesco a trovare gioia. Dopo tanto tempo non ho forza per cambiare niente. Nonostante prego, non riesco a trovare forza e a staccarmi dal dipendere dagli altri. Ho bisogno di affetto e prendo farmaci per stare meglio, ma non mi sento meglio, anzi mi sento più debole. Quale passo devo fare per diventare più forte e non essere dipendente dagli altri? Io prego e in quel momento a volte mi sento bene e a volte no. Forse ancora non ho conosciuto davvero Gesù? Sostenetemi in preghiera per favore e ti chiedo, fratello Giuseppe, di darmi un consiglio, così posso anche io imparare a camminare da sola e a vivere serenamente. Ciao a tutti, grazie.
Grazie Signore. Signore, ci ha ispirato a mettere un fotomontaggio sulla radio, giusto? Frustrazione nel matrimonio, l'hai messo,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Ecco. Questa domenica è scritto alle ore 15, vuol dire che in Italia sono le 15, perché qui sono le 11.
Sì, sì.
Va bene. Allora, gloria, gloria al Signore. Allora, andiamo, vediamo come possiamo aiutare questa sorella che è cascata nella fossa. E adesso, sai, è facile per la religione arrivare e puntargli il dito, no? E dire, ah, oh, questo, quell'altro, hai perso la vita eterna, hai perso la salvezza, devi battezzarti di nuovo, cioè c'hanno... Invece Gesù in Giovanni capitolo 8 cosa ha fatto? Non ti hanno condannato quelli, no, neanche io ti condanno, però, però stai inocchiata. Sai, i militari dicevano state inocchiati, cioè attenzione, all'occhio, cioè attenzione che è facile cascare in queste fosse. Allora, io ho questa dolce sorella C, che è dolce perché è dolcissima, aprire il cuore così, confessare, cosa che oggi non si usa, oggi... Si usa a scopare l'immondizia sotto il tappeto, capisci? Guarda, Gesù è stato così amorevole con l'adultera in Giovanni 8, è andato molto amorevole, ha detto non ti condanno. Cioè per la legge di Mosè andava lapidata on the spot,
sì,
subito.
Sì, sì. Sì.
Io voglio dire questo, credo che tutti ci passiamo quando cerchiamo negli altri ciò che, per cui Dio ha mandato Gesù a darci. Tutti cerchiamo nella persona, se non a livello adulterio, però a livello magari, che so io, sbagliato. Cioè, anch'io sono appoggiato a persone, invece di appoggiarmi solo sul Signore, ti puoi appoggiare spiritualmente, moralmente, intellettualmente. Gesù è l'appoggio.
Allora, vuol dire che tutti abbiamo in noi questo desiderio di trovare sicurezza e un appoggio in qualcuno. E mi ricordo anche io, prima di conoscere Gesù e avere una intimità con Gesù, guardavo sempre dove è il ragazzo giusto, chi è, dove lo trovo, perché devo appoggiarmi su qualcuno, devo avere qualcuno vicino che posso contare su di lui, dove trovare sicurezza. Ma una volta che hai trovato Gesù ti rendi conto che solo in lui c'è la vera pace.
Perché gli uomini e le donne vanno e vengono.
Un uomo non ti dà quello che ti serve per trovare quella sicurezza completa nel cuore.
Sì, ma anche se te la dà non è che durerà. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo o nella donna, Geremia 17,5.
Ma quel desiderio di appoggiarti su qualcuno e avere quella sicurezza che qualcuno sempre ti sostiene, quella non è sbagliata. Solo devi veramente trovare la persona
giusta.
Ripeti
quello che hai detto.
Quel desiderio umano, che tutte le donne almeno lo so che hanno questo desiderio, di trovare sicurezza in qualcuno che sempre ti appoggia, che sempre ti sostiene.
Sì, questo viene da Dio, e perché che questo è che fa il matrimonio, e l'uomo ha bisogno di una donna che lo sostenga moralmente, spiritualmente, sessualmente, tutto. Come una moglie che è orgogliosa di lui, purtroppo oggi è rara trovare coppie così. Grazie a Dio, io e mia moglie andiamo bene, grazie Signore. Ci sosteniamo a vicenda.
Sì. Sì, quindi quel desiderio umano è normale, solo che dobbiamo direzionarlo e metterlo su Gesù, non su un'altra persona.
Esatto, quindi il marito, la moglie, lo sposo, il letto nuziale, l'amore, la protezione, l'armonia, la gioia di una famiglia diventa la ciliegina sulla torta, ma la torta è Gesù però.
Amen, amen, amen.
La torta può anche essere senza ciliegia, va bene, quello che conta è la torta, non la ciliegia, però sì. Matrimonio, e ricordiamoci che il matrimonio qui è una cosa secondaria, prima viene il matrimonio con Gesù, se siamo la sposa di Cristo, e in cielo non siamo più sposati io con Deborah, no, siamo sposati con Gesù. Non so come funziona il matrimonio in cielo esattamente, però non credo, il matrimonio è anche una grande gioia, quindi non credo che qui siamo più gioiosi del cielo, ci sarà anche là, suppongo. Vedremo. Comunque possiamo girare, rigirare, cercare in ogni porto dove attraccano le navi, possiamo visionare ogni film romantico di amore, cercare la donna o l'uomo giusto, ma non lo troveremo mai se non in Gesù, come diceva Angela.
Amen.
Io ho avuto una relazione più che altro platonica, voglio raccontare questo, con una dolcissima ragazza quando avevo 17 anni. Ero innamorato perdutamente, la cosa però non andò in porto, e dopo varie avventure, anzi più disavventure che avventure, ho potuto trovare la donna giusta quando avevo 49 anni, 7 volte 7. Ma non si è trattato solo di trovare la donna giusta, ma si è trattato che dovevo maturare per diventare l'uomo giusto, sennò povera Deborah. E le Deborah va in giro a dire che sono un bravo marito, però se mi vedeva prima magari non so se l'avrebbe detto, prima quando ero una mela più acerba, non lo so. Cioè, ero un uomo con tutte le mie manchevolezze, tante, avevo imparato lezioni basilari, cioè di che cos'è il matrimonio con Dio. È per questo che a 49 anni non tanto sale, ma un po' di sale nella zucca finalmente c'era. E quindi quello che dico a te, cara sorella, e lo dico a tutti però, è il segreto di un matrimonio non è trovare l'uomo giusto, la donna giusta, c'è solo una donna per me al mondo, nessun'altra, non è così la storia. E qualunque, ci sono tante donne che possono essere giuste, tanti uomini che possono essere giusti, però c'è una regola. E la regola è prima dare, prima di ricevere bisogna dare. Prima dare, poi ricevere. Prima amare e poi cercare l'amore. Prima cercare di amare, e amare, e amare, e amare, e dare, e poi... Cioè, dobbiamo essere più possibile come Gesù, non come qualche personaggio che abbiamo visto in qualche film, cioè un personaggio illusorio. Lasciate perdere i personaggi dei film, quelli sono attori a pagamento. Andiamo alla realtà, per cortesia. Se no, godetevi un film, niente di male, un film buono però. Se vogliamo essere felici nel matrimonio, non vi è un altro modo che di seguire l'esempio di Gesù. Gesù che è venuto... Oltre che per salvare la Chiesa, è venuto anche per un altro scopo. Qual era? È venuto per vincere la sua sposa. Lui è lui, il principe azzurro è Gesù. È Gesù che è venuto qua a salvare la sposa, ma anche a vincerla, perché io non ero innamorato di Gesù prima di salvarmi. Quindi una sposa, la sposa Chiesa, che prima della conversione assomigliava più a una prostituta che non a una sposa. Mm-hmm. Gesù viene e ci ha amato quando non eravamo amabili,
sì,
quando eravamo dei cancri totali, meritevoli dell'inferno più profondo. E Gesù è venuto e ci ha amati a quel livello. Quindi anche noi, se vogliamo essere come Gesù, va bene, rispetto al nostro compagno, compagna, dobbiamo vincere il nostro sposo o sposa, va bene, nel mio caso sposa, vincerla con amore, se vogliamo essere come Gesù. Quindi prima di godere i piaceri e le gioie del matrimonio, dobbiamo passare di solito per qualche Getsemani e magari qualche piccolo calvario. Il nostro coniuge a volte potrebbe essere come un Pietro che ci rinnega 3 volte, e questo è adulterio. E noi, se vogliamo essere però come Gesù, lo dobbiamo perdonare, va bene? E se torna, riaccoglierlo come prima, meglio di prima. Perché ricordandoci che anche la moglie che non ha mai commesso adulterio è altrettanto peccatrice come il marito che lo ha commesso. Va bene, all'inferno c'è gente che non ha mai commesso adulterio. Quello è uno dei peccati. Va bene? Quindi non sto parlando solamente alle sorelle, ma parlo anche ai fratelli. Va bene? E quindi anche se il nostro coniuge fosse quello giusto, è un coniuge di Dio, e siamo e fossimo nella volontà di Dio, il nostro coniuge però potrebbe sempre tradirci come Pietro, che l'ho fatto 3 volte, no? Va bene, Gesù cosa fa? Lo perdona. E qual è il limite del perdono? 70 volte 7. Se uno può commettere adulterio 70 volte 7 al giorno, 490 volte al giorno, teoricamente ovviamente, tu lo perdoni, se si pente ogni volta, l'ha detto Gesù, Matteo 18, 21. No, questo non è un incoraggiamento a peccare, no, e sto insegnando a perdonare.
A superare.
Capito. Allora, a volte, dobbiamo capire che la vittoria è, cioè per te sorellina, e che devi aprire, grazie per aprire il cuore, ma non credo che la vittoria per te sia così lontana o difficile come te scrivi nella tua lettera, e non riesco, non amo più marito, bla bla bla. No, non credo che sia così difficile, dolce sorella. A volte a me mi chiedono delle formule, i passi da compiere, come si fanno le guarigioni, le liberazioni, com'è, 1, 2, 3, dimmi, che così memorizzo tutto nella mia mente meccanica. No, guarda, se proprio dobbiamo parlare di passi, guarda, il primo passo è di andare da Gesù. Secondo passo, inginocchiati, chiedi che ti unga con il suo vero amore, con vera umiltà, perché solo così potrai vincere tuo marito. E parlo anche noi mariti verso le mogli. Il piano di Dio, dolce sorella, non è che per il tuo matrimonio debba necessariamente fare felice te. Sai, la gente si sposa per essere felice. Io ti amo con tutto il cuore. È sbagliato. Innanzitutto, sottolineo innanzitutto, il matrimonio non è per far felice me o mia moglie. Far felice la moglie o il marito, no. Questo è un dato comune assolutamente errato. Il piano è che prima di tutto il matrimonio deve portare gloria a Dio. Tu e tuo marito entrambi avete manchevolezze, e tante, come il resto di noi. Quindi attenzione, togliersi gli occhiali negativi che ci fanno vedere il marito, la moglie, tutte le cose e raggi X, tutta la lista del negativo. Ma scusa, gira gli occhiali in contrario e guarda, fatti raggi X, facciamoci raggi X. Sai, Dio ci ha dato una macchina per fare raggi X del cuore, si chiama la Bibbia, leggere e mettere il nostro nome in ogni scrittura, va bene?
Sì.
Allora, Dio ti ha messo al fianco del tuo marito, sorella, per quale motivo? Per aiutarlo, sorreggerlo, lo devi perdonare quando sbaglia, tu devi essere per tuo marito la mano di Dio, per amarlo, fagli sentire innanzitutto il suo amore, e non ultimo, onorare il marito, non fargli perdere coraggio, non devi deprimerlo come fanno certe mogli del mondo, mugugnose, borbottose. Noi siamo figli di Dio e dobbiamo dimostrarlo. In inglese si dice nagging, va bene, in italiano mugugnare, borbottare, nagging. Dobbiamo dimostrare a Dio che non siamo borbottoni, delle mogli verso i mariti e mariti verso le mogli. Se farai questo, dolce sorella, allora vedrai, credimi, comincerai a mietere quello che semini. È una legge di Dio, come la gravità. Se tiri una pietra e ti casca sulla zucca se non ti sposti. Se tu semini, qualcosa cresce. E attenzione a cosa seminiamo. Egoismo, materialismo, cose del mondo, un telefonino, un computer. Cosa seminiamo? O seminiamo la parola, Gesù, il Vangelo, predicazione, allora sorgeranno anime. Va bene? Quindi è questo che dobbiamo studiare di fare, va bene? E se lo farai, vedrai, comincerai a mietere, ed è questo, se questo è il marito che Dio ti ha dato, io prego e spero, prima o poi comincerà anche lui a ricambiarti, perché in effetti ci sono mariti o mogli che non ricambiano perché sono zizzani e niente da fare. Ma non mi sembra il tuo caso, il tuo marito adesso mi ama, il tuo marito adesso ti ama, il tuo marito. E quindi non mi sembra, cioè io vedo grosse speranze positive nella tua situazione.
Cioè tu dici che la chiave per arrivare al cuore del marito è di amarlo, di servirlo, di aiutarlo, di dare l'attenzione che lei vuole ricevere, dare attenzione al marito, cioè sempre dare non ricevere. Una delle cose più belle che possiamo imparare in questa vita è l'umiltà e servire altri, non aspettarsi a essere serviti, ma andare a servire, ad aiutare.
Sì, fai una lista, tutte le cose che ti piacerebbe che tuo marito ti facesse. Forza moglie, fate una lista. Voglio, Angela, aiutami. Voglio, cosa, le sorelle, le solite, vogliono essere coccolate.
Sì,
e poi chi altro? Donne, aiutate.
Rispettate.
Forza.
Un marito che sempre sorride.
Uno
che è sempre un gentleman.
Sempre un galantuomo.
Yes, un
gentleman. Sì.
Uno che ti fa i complimenti. Ma sinceri, non così inventare cose.
Sì, se c'è la moglie zoppa dice come corri bene.
No,
sincero.
No, uno che vede le cose buone, non solo cose negative, come hai detto prima. Buttare via gli occhiali negativi.
Quindi fare una bella lista, tutte le cose che volete al marito perfetto, poi applicarle a te moglie o viceversa, applicarle a te marito.
Quello sì.
Ecco,
questo è
seminare che sto parlando. Bisogna seminare per mietere. Chi è quel pazzo che dice voglio mietere, ma hai seminato? No. Sono anni che cerco con la falce, ma non cresce niente. Ma hai seminato? No. Ma scusa, se non semini amore, il marito non ti dà amore. Prima o poi dice ciao bella, io non è questa la donna che ho sposato.
Sì.
Se il marito viene stanco, ha avuto una giornata brutta, dice mangiamo, io non c'ho tempo da cucinare.
Oh.
Come quella là che parlavamo e dice mi sposo però io non cucino. E che ti sposi da fare? Scusa, vuoi il marito tuo servo, scusa. Cucinare è una cosa tipica, classica della moglie.
Sì.
Certo, se la moglie lavora le stesse ore del marito, allora le condividete la croce. Va bene, si cucina un po' per uno, si lava i piatti un po' per uno, va bene? Va bene, anche i grandi cavalieri e uomini possono lavare i piatti. Io ho lavato i piatti tutta la mia vita. quando ho seguito Gesù ho imparato a lavare i piatti.
Io penso che il sbaglio di ciascuno di noi è sempre perché cerchiamo di fare che gli altri fanno per noi quello che noi vogliamo e abbiamo bisogno.
Sì.
E questa è la mentalità del mondo.
Sì.
Però come hai detto tu, il cristianesimo è al contrario, non è così.
Sì, esattamente. Il cristianesimo è... Non è ti ho sposata perché mi devi fare felice, mi devi fare questo, mi devi fare quell'altro, ho bisogno di amore, ho bisogno di affetto, tu non mi comprendi, tu non mi capisci, insomma perché ti ho sposato non lo so.
E perché non fai questo ti do the cold shoulder.
Perché non fai queste cose a Maria? E perché lui non mi ricambia a fare lo stesso?
Sì.
Non lo merita fare lo stesso. Ma, cioè, se siamo salvati, se siamo cristiani veri e non finti, allora faremo, seguiremo l'esempio di Gesù. Gesù ci ha amato quando noi non lo amavamo, ci ha perdonati quando noi non lo meritavamo, ci ha offerto il regno di Dio quando stavamo andando all'inferno. E allora che cristiani siamo se non seguiamo questo esempio? Quindi seminare per cortesia. Se questo dicevo il marito che Dio ti ha dato, prima o poi comincerà anche lui a ricambiarti, prima o poi, dopo un minuto, un'ora, due ore, tre ore, un giorno, anche un anno.
Sì, continua.
Quanto ho dovuto aspettare Gesù prima che la mia zucca quadrata diventasse un po' più rotonda? Chi lo sa? Anni.
25 anni.
Sono 46 anni che lavoro per il Signore e la mia zucca non è ancora perfettamente smussata, è ancora un po' inquadrata a volte. Va bene, se non mi chiedi, non mi credi, chiedi a Deborah. Mi credi allora?
Sì.
Allora, Deborah mi ha già squadrato, io sono un campo di missione per lei, quindi siamo tutte e due. Quindi guarda, comincerà a ricambiarti, comincerà ad amarti, comincerà a dare amore per il tuo amore, incoraggiamento per il tuo incoraggiamento, comincerà, cioè invece di dire marito, schiocca le dita. Coccolami. E che dischio, così si fa? Vai e coccola il marito. Va bene? Non si dice coccola, si dice vai e lo coccola. Dopo un po' dice, ah, caspita, ma che egoista, che maledetto egoista che sono io, sono qui che ricevo questo, ricevo, ricevo, ricevo. E poi se la cosa più saggia è leggere la Bibbia ti insegna queste cose. Non hai bisogno di dire al marito o alla moglie, tu non mi coccoli, tu non mi ami, tu non mi accarezzi, tu qua, tu là. No, leggete la Bibbia, specialmente se avete la saggezza di leggere un capitolo dei Proverbi ogni giorno, che sono 31, uno per ogni giorno di qualsiasi mese, e lì i Proverbi sono botte per tutti, ragazzi. Il libro dei Proverbi è guai. Io sto parlando con mia moglie già qui, è buono leggerlo, cerchiamo di non dimenticare, leggerlo tutti i giorni, ogni giorno, finché lo memorizziamo tutto il libro. E ogni scrittura è un pozzo di acqua fresca, i Proverbi, ragazzi. Leggetelo insieme ai mariti, insieme alle mogli, insieme ai figli, va bene? E allora, se facciamo queste cose, se fai queste cose, sorella, il marito comincerà a proteggerti, a prendersi cura di te come Dio vuole. E allora, e solo allora, dopo che avrai dato e dato e dato senza chiedere in cambio per te, avrai il matrimonio che Dio vuole darti. Va bene? C'è uno che magari dice, ma un momento, io sto cercando di capire, ma io devo sempre dare e l'altro solo ricevere? Senti così nei matrimoni, sì. Ma come? Ma mia moglie è un'egoista, fredda, tirchia, mi dà un bacio ogni 6 mesi. Cioè aumentare l'amore, aumentare la passione, va bene? Non è io do, l'altro riceve, cioè mia dolce sorella e dolce fratelli, e questo sì, questo è il cristianesimo vero, dare, dare e dare. C'è delle scritture lì, la prima deve essere Luca 6, ce l'hai?
Sì.
Avanti.
Luca 6, 38. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Capito? Quindi è quello che semini mieti. Se tu vuoi mettere nel matrimonio gioia, un paradiso, e non seminare l'inferno, non seminare il mugugnare, il lamentarsi, il mormorare, borbottare, marito così, una moglie cos'ha. No, amore e amore. E allora mieterai, prossima scrittura?
Prossima scrittura, Deuteronomio 15:10.
Cosa dice?
Dali generosamente, e quando li darai, non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano.
Va bene, dai generosamente e Dio ti ricambierà, sta dicendo. È vero, io posso testimoniare. Proverbi 3:10.
I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto.
La benedizione di Dio entrerà nella tua casa quando cominceremo a dare senza... Adesso pagami. Marito, ti ho dato 4 carezze, sono 5 euro. Marito, l'altra notte ti ho, che so io, cosa ho fatto questo e quell'altro, 20 euro. Scusa, è così, eh? Cortesia.
Dio ci aiuti. No, ma è vero, anche io tante volte, ma ho fatto lavoro, questo per quella persona.
Vai a lavorare in strada, vai, no, sto facendo delle battute ovviamente, no?
Anche lui deve...
Com'è che dici?
È vero, perché l'essenza umana è così, ma io ho fatto questo, adesso mi aspetto.
E cioè il pagamento.
Scusa. Sì.
Cioè, questa è la salvezza per opere, no? Signore, io ho pregato il Vangelo, ho dato amore, ho pregato 5.000 rosari, eccetera. Adesso tu mi devi dare 4 quintali di vita eterna. Anzi, facciamo 4 tonnellate. È un business che facciamo. Quella è la salvezza per opere. E no, caro, no? Non puoi andare da Dio e dire, Dio, sì, chi è? Tu sei il mio debitore, io sono un creditore. Come sempre creditore? Credevo che la mia creazione, invece sei diventato creditore. Eh sì, io ho fatto questo, 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 questo. Tu mi devi la vita eterna, la salvezza, benedizioni e anche una corona, per cortesia. Tu mi devi perché io ho credito, ho fatto opere. No, caro, è tutto nel sangue di Gesù. Diteglielo quelli che le religioni che si salvano con le opere. Proverbi 10:22, shoot.
Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla.
Quindi ti tormenti, ma tormenti, ma niente, sprechi la tormenta. È meglio rilassarti e goderti la comunione con Gesù. Angela, perché cosa dice? Angela fa segnale di fumo.
Una domanda.
Angela è mezza indiana, lei.
No. Una domanda voglio chiederti da parte di Luciana, che ha scritto 5 minuti fa.
Luciana, Dio ti benedica, come stai, sorellina?
Lei dice che l'adulterio non è che lo puoi perdonare 70 volte 7, parlando di un credente che non si comporta come tale, nel senso che se lui persevera nel peccato, come dice in Corinzi, non dobbiamo nemmeno mangiare con una persona così, perché abbiamo solo 2 guance. Se tuo marito o tua moglie non si comportano da credenti, separatevi.
Sì, ho capito. E va bene, tu quante volte che hai peccato contro Dio, Luciana? 2 volte, 2 guance e basta? Cioè, non è che è peccato solamente l'adulterio. Non c'è peccato più grande e peccato più piccolo. Quando una cosa è volontaria, ripeto, all'inferno c'è gente che l'adulterio non l'ha mai commesso. Comunque, quando io dico uno che fa 490 volte al giorno adulterio, io ho aggiunto, è simbolico. Perché quando Gesù ha detto a Pietro, domanda, quante volte peccherà mio fratello contro di me, io lo perdonerò? 7 volte, poi botte d'orbi? No, ha detto 70 volte 7 al giorno. Cioè, sono numeri simbolici. È logico che uno, non so quante Viagra ci vuole per uno che fa 490 volte adulterio al giorno. Ma stiamo scherzando? Sono cose simboliche, dolce Luciana. E comunque, guarda, penso che Davide con Batseba è stato un anno insieme, non so quante volte ha commesso adulterio. In un anno avrà commesso più di 2 volte. No, io non andrei col metro di misura quante volte, ma più che altro il tipo sta facendo quello che può. Cioè, uno
per
che
cambiare?
È come uno che promette a Dio di non fumare e poi fuma, promette a Dio di non drogarsi e poi si droga. Cioè, la carne è debole, no? Pietro ha rinnegato 3 volte, 3 volte che poteva essere 4 o 5, c'erano solo 3 persone lì. Allora, che l'hanno interrogato. Quindi, certo che sono d'accordo che uno non può commettere, poi specialmente anche se uno commette adulterio solamente la seconda volta, se non cerca di evitare, è chiaro che magari non è cristiano questo qui, perché un cristiano può cadere, come dice nel proverbio, il giusto cade 7 volte, ma poi si rialza, ma quando cade il malvagio non si rialza più. Quindi 7 volte può cadere, ma sono numeri simbolici questi, cioè non si può mettere una legge. Capito? È chiaro che anche se fai adulterio solamente la seconda volta, se tu lo fai perché deliberatamente vuoi fare, allora mi sa che sei un cristiano falso. Però se lo fai 3 volte l'adulterio, va bene, però cerchi di non farlo, è un po' come la droga, se hai cercato di evitarlo, c'è possibilità di pentirti, mi segui?
Sì, quindi devi guardare se quella persona cerca di cambiare, di crescere spiritualmente, se si comporta da credente o no. Non fare una decisione troppo veloce che poi ti pentirai.
Sì, questo è il mio insegnamento sul perdono, non è un insegnamento commettete adulterio, mi preoccupate, 4 Ave Maria tutto a posto.
No, non è così.
La storia. E io adesso sto parlando sul perdono, non sto parlando quante volte poi commettere adulterio. Il minimo possibile è la cosa migliore, non commetterlo mai. D'accordo?
Amen.
Però il problema è che manca il perdono nelle coppie, e non è mica solo per l'adulterio, è la maniera che uno cucina, la maniera che uno parla, la maniera che uno si lamenta, borbotta, e ci sono 1000 motivi a parte l'adulterio per cui mica sempre divorziano per l'adulterio. A volte il motivo principale è la mancanza di comunicané, due caratteri diversi, 2 zucche diverse, litigano sui soldi, sui bambini, su tante cose. D'accordo? Quindi l'adulterio è uno dei tanti peccati. Va bene, Va bene, sì. Non è neanche peggiore, perché i farisei non erano adulteri nel modo classico, però Gesù li ha chiamati figli del diavolo, e invece la prostituta l'ha perdonata in Giovanni capitolo 8. Quindi ci sono peccati peggiori dell'adulterio. Ci sono prostitute nelle strade che tutti i giorni lo fanno, hanno sesso con uomini sposati e con tanti adulteri fa. Però possono essere vittime, possono essere costrette, possono essere delle schiave, capite? Bisogna vedere la situazione.
Vabbè. Bisogna pregare lo Spirito Santo ogni situazione alla volta.
Vabbè, sì, sì. Vabbè, comunque non siamo qua, cioè, a spaccare il pelo. Il peccato è sempre peccato, sì. di qualunque tipo.
Sì, sì, sì.
Va bene. I farisei non commettevano adulterio di solito, che se la Bibbia non lo dice, però loro andavano all'inferno. Invece i pubblicani e le prostitute, leggi un po', cos'è? Matteo 21:31, cosa dice? Pubblicane e le prostitute, cosa dice?
Matteo 21,
31.
31 dice: io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entreranno prima di voi nel regno di Dio.
Quindi il problema è, cioè, il peccato del religionismo farisaico è molto peggiore dell'adulterio e della prostituzione. Tutte e due sono peccati, è logico, però c'è, cioè, uno che si è prostituta contro la sua volontà. Ce n'era una nel libro di Giosuè, capitolo 2, si chiama Rab. E sono andate le spie israeliane, sono andate ad abitare a casa di questa prostituta, che poi era talmente pecora questa prostituta che quello lì, l'israeliano, se l'è sposata.
Mm-hmm.
quindi bisogna vedere. Oggi c'è la tratta delle schiave, ci sono tante prostitute nere dell'Africa che sono prostitute in Italia, da ogni angolo le vedi, cioè, molte di queste qui sono vittime. Non guardatele come prostitute, guardatele come vittime, d'accordo?
Sì, poi un altro messaggio, sempre arrivato via email, 10 minuti fa, da parte di Fadi dalla Svizzera, una bella testimonianza. Dice: cari fratelli, la mia testimonianza è che mi sono umiliato per recuperare un rapporto all'orlo. Ho messo in pratica i consigli di fratello Giuseppe, che dice di dare amore al coniuge. Ho iniziato a fare le cose che facevano piacere a mia moglie. Ho cominciato a dirle ti amo. Le scrivevo parole d'amore. E nel mio caso io ero in torto, ed è per questo dico che mi sono umiliato, e con l'aiuto di Gesù e un percorso iniziato 5 anni fa, oggi il mio matrimonio è felice.
Gloria, Signore.
Ho superato adulterio e pornografia.
Gloria.
E mia moglie mi ha perdonato. Il segreto per me è stato l'amore di Gesù. Un abbraccio, Fadi.
Grazie, Signore. Ora, il peccato della pornografia non è una cosa di una volta o due, sono cose che vanno avanti a settimane, a volte anni. Capito? Ho trovato gente. E l'adulterio è lo stesso. Quindi questo fratello, quanti atti di adulterio ha commesso? Quanti peccati? Ogni volta che guarda la pornografia deliberatamente, è adulterio nel tuo cuore. Quindi cosa facciamo? Andiamo col metro di misura a misurare? No, se questo si pente, si pente.
Mm-hmm. Dobbiamo essere come Gesù.
Non sappiamo quante volte questo lo ha fatto, cercando di evitarlo, c'è cascato di nuovo. Cioè, ragazzi, l'importante è i frutti. Se lui abbandona un peccato, basta.
Amen.
Gloria
amen,
a Dio.
Amen, amen.
Alleluia.
E poi Concetta dice anche lei: cara sorella, ti consiglio di amare questo tuo marito come Gesù e farti guidare dal Signore, confessare il tuo peccato a tuo marito e confidare in Dio. Questa è la via più difficile, ma ti assicuro che Gesù non ti farà mancare il suo aiuto.
Amen, amen, amen. E quando sua sorella, che certo lo dovrà anche fare sua sorella, questa sorella dovrà confessare il suo adulterio.
Sì.
E poi a quel punto lì si scoprirà che davanti a Dio lei è più colpevole di lui.
Sì.
Invece il diavolo gli dice: guarda, tuo marito così, tuo marito cos'ha, non ti coccola, da. Ma comincia a coccolare lui e vedrai che ti coccola anche lui. Perché sai, quando tu non puoi dare un abbraccio, non puoi dare un abbraccio a una persona senza che la persona ti abbraccia. Non puoi baciare tua moglie senza che lei ti bacia a te. Non puoi carezzare lei senza che ti carezza a te. Quindi l'amore è una cosa da dare e ricevere. È impossibile dare amore senza riceverlo. È la legge
Amen.
Di Dio.
Amen.
Va bene?
Sì.
Ora, sua sorella dice: ho bisogno di affetto e prendo farmaci, dice, per stare meglio, ma non mi sento meglio, anzi mi sento più debole. Forse ancora non ho conosciuto davvero Gesù, punto di domanda. Ma io voglio dire questa sorella. Guardi, i farmaci sono spesso solamente droghe legalizzate e altrettanto assuefanti. Non devi confidare nei farmaci legali. Va bene, usali solo in casi di emergenza, se fallisci nella tua fede per la guarigione. Va bene? Io per me i farmaci, le malattie, cioè le medicine, le operazioni, è una ruota di scorta quando la mia fede fallisce. Lo considero un fallimento andare in farmacia dal dottore. Però è meglio ammettere che la fede non basta invece di morire. D'accordo? Prima cosa, devi andare dal Signore con tutto il cuore. Ora, la tua chance, sorellina, e secondo me hai bisogno di conoscere meglio Gesù. Gettati ai suoi piedi, sorella, dagli tutto il cuore, ma tutto il cuore, non un cuore religioso a metà. Sì, amo mio marito, però se... No, ami il marito e basta, fino alla morte. E se questo, come penso, è l'uomo che Dio ti ha messo a fianco, basta. Quella è la tua famiglia, non guardare intorno chi ha più pelo sul petto, chi ha più muscoli, chi ha... Sono tutte apparenze, perché quell'uomo muscoloso, quei muscoli di Hollywood, eccetera, se te lo sposi, che ne sai che non ti piace tuo marito, magari i suoi muscoli li usa per picchiarti, che ne sai?
Avrà altri problemi.
Avrà altri problemi, magari psicologici, magari che ne so, va bene. E comunque metti il tuo cuore e ama il marito con tutto l'amore che puoi dargli. E però non dagli il cuore come come fanno le scaldapanche religiosi, rosari, eccetera. Cioè, dagli tutto il cuore completo, va bene? Studia bene la parola di Dio. Onora tuo sposo. Onoralo come se lui fosse Gesù. Devi essere una moglie casta, fedele. Devi essere, il tuo modello è la Chiesa fedele, la Chiesa sposa. E lo dico, diciamo, a tutti quelli che ascoltano la mia voce, e chiunque possa avere bisogno di questo messaggio, lo dico a tutti. Non sto parlando solamente di questa sorella, va bene? Io non posso parlare a una persona alla radio, no? Non è possibile, cioè, va bene? Migliaia che ci seguono, la radio, YouTube, di qua, di là, penso che riguarda tutti noi. Guarda, mentre pregavo sulla tua situazione, e Gesù mi ha dato una profezia su di te, e prendo degli appunti e te la vorrei dare, va bene?
Amen.
Allora dice il Signore: amata figlia, se verrai a me con tutto il cuore, ma tutto il tuo cuore, allora mi conoscerai, allora sarai la mia sposa, perché io sono il tuo sposo, sono io, lo sposo celeste ed eterno, ma solo se mi darai tutto il tuo cuore. L'amore che hai cercato nella carne sono io, o pecorella sperduta e smarrita. Vieni a me e io ti darò riposo nell'anima. Sono io l'amore che hai sempre cercato. Sempre ti sono stato vicino, ma mi hai finora cercato nella carne e non mi hai mai trovato. Cercami col cuore e cercami nel cuore. E se ascolterai con l'orecchio dello Spirito, sentirai la mia dolce e soave voce di amore, perché io sto bussando alla tua porta da molto tempo, o pecora smarrita. Mi aprirai? Mi lascerai entrare in te con tutto il mio amore e verità, e libertà e pace e salvezza eterna? Sono Gesù e attendo la tua risposta, perché così è scritto.
Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta, alla tua porta e alla porta di chiunque mi ascolta, e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli con me. Luca 12:35-38. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà i vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro.
1 Pietro 5:4. E quando apparirà il Supremo Pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce.
Matteo 13:16-17. Beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, di udire le cose che voi udite e non le udirono. Fine del messaggio. A te, Angela.
Amen. Grazie, Gesù. Amen. Cara sorella, scrivici. Speriamo questo messaggio ti aiuta. E facci sapere se vuoi studiare il corso biblico. Ti abbiamo scritto su questo perché crediamo che ti aiuterà tanto a fortificarti spiritualmente e trovare quelle vitamine spirituali che tutti abbiamo bisogno, però li troviamo nella parola. La parola ci dà veramente la forza che abbiamo bisogno per lottare e combattere tutti i giorni contro la nostra carne, contro le nostre idee, la nostra mente, gli inganni del diavolo. Quindi facci sapere, ti inviamo il corso con tutto il cuore.
Amen, amen. Dora mi sembra che aveva qualcosa che voleva dire.
Sì, ieri quando ho letto il messaggio di questa sorella mi ha toccato molto il cuore perché mi sono ritrovata in quello che lei vive. E come 10 minuti dopo che ho sentito questo amore nel cuore per lei, tu Giuseppe è venuto e hai detto: sorelle, potete ogni tanto aprire il vostro cuore e parlare delle vostre esperienze per i fratelli? E allora ho sentito che è veramente il Signore che vuole che apro il mio cuore e condivido con te in 2 minuti quello che anche io ho dovuto imparare riguardo a questo. Tu dicevi che sei stata dipendente e sei dipendente di altri per sentire affetto. Io da piccolina ho vissuto nelle insicurezze perché i miei genitori hanno divorziato e il mio padre era l'unico che mi mostrava affetto. Quando lui è andato via, quando avevo 9 anni, ho sempre vissuto dopo con un vuoto dentro per la mancanza d'amore durante l'infanzia. Lui è andato via, essendo l'unico che mi mostrava amore, allora mi sentivo sempre vuota. Allora ho cominciato a rifugiarmi nelle persone intorno a me per ricevere l'amore che mi mancava. E così, piano piano, senza accorgermi, sono diventata dipendente dalle persone e dipendente dal loro amore per essere felice. Però le persone, anche se non volessero, ti possono deludere perché siamo tutti peccatori. Allora andavo nella mia stanza piangendo sola perché quella persona non mi ha capito, non mi ha dato l'affetto che volevo e ero in una prigione. Dipendenza di altri per essere felice è una prigione. E questo è successo per anni nella mia vita. Anche durante il mio tempo di essere missionaria, anche se avevo Gesù nel mio cuore, sempre stavo ancora guardando intorno a me, ma chi mi può dare l'affetto di cui avevo bisogno? I fratelli qui intorno a me nella comunità sempre mi hanno dato tanto amore, tanta comprensione e sentivo sempre Gesù attraverso di loro, però io volevo sempre di più, perché la carne non è mai soddisfatta. E un giorno ho arrivato a un punto dove ho detto basta, basta, il Signore deve diventare la mia gioia e la mia felicità e soddisfazione deve venire da Lui e non dalle persone. Ho detto, mai più, Signore, lotterò che Tu diventi la mia gioia. Il momento chiave è stato che mi sono resa conto che solo Gesù può riempire la mia mancanza d'affetto a 100%, perché è solo lo Spirito di Dio che può soddisfare il nostro spirito. Non è la carne. Sempre guardavo intorno. Chi mi può fare felice? Che ragazzo? Non è questo ragazzo, forse l'altro ragazzo. Allora ho cominciato sempre di, anche quando andavo a evangelizzare, devo ammettere, guardavo intorno, ma forse questo è il ragazzo giusto per me. Sì,
Dio ti benedica.
Ero dipendente di altri per essere felice e pensavo che questo è l'unico modo per essere felice, però ero in una prigione. Ero in una
Grazie
prigione.
Grazie Gesù che ci aiuta e ci cambia.
Allora ho detto, Signore, Tu devi diventare la mia gioia. Basta, non voglio essere più in questa prigione di sempre dipendere da altri per essere soddisfatta e piena. E il momento chiave è stato quando mi sono resa conto, come ho detto, che solo Gesù può riempire il vuoto del mio spirito. E voglio darti dei 4 versetti chiave che io ripassavo 20-30 volte al giorno con determinazione nel mio cuore, nella mia mente. Ripassavo questi versetti che mi hanno dato la vittoria. Uno di questi versetti è Abacuc 3:17-19, che dice: anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti. Potete leggere voi i versetti, tutto il versetto, fratelli. Dopo il versetto 19 dice: l'Eterno, il Signore, è la mia forza. Anche se non ho il marito perfetto, anche se quel fratello non mi capisce, il Signore Eterno è la mia forza. Neemia 8:10, la gioia del Signore è la tua forza, non la gioia di un marito o di un fratello, la gioia del Signore è la tua forza. Giovanni 6:63, è lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla. E Colossesi 2:10, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui, non nelle persone. In Gesù io ho tutto. Allora la parola e la determinazione di essere libera mi hanno dato la vittoria. E posso dire che adesso mi sento super, super felice, super libera, dipendente solo di Gesù che riempie il mio cuore con il suo amore divino, che è l'unico che soddisfa. Lo Spirito Santo e la parola hanno fatto il miracolo e lo può fare anche per te, sorellina. Ti voglio tanto bene, se io ce l'ho fatto, ce lo puoi fare anche tu. Grazie Gesù.
Amen, grazie Signore, Dio ti benedica ora.
Grazie Gesù.
Sì, Signore.
Voi,
grazie,
voi
Gesù.
Fratelli sapete Alleluia. Le mie battaglie.
Ci passiamo tutti.
Il Signore è fedele.
Alcune cose non le sapevo. è bene informarsi. No, ma a tutti, cioè... Siamo uomini di passioni simili, come diceva Paolo. We are men of passions like you. Siamo tutti attraversiamo, non è che se facciamo una lista di 10 cose, le cose più principali, praticamente il 90-99% delle persone ci passano tutte da quelle cose basiche, nel bene e nel male, va bene?
Amen, grazie Gesù, però la cosa incoraggiante è che anche se sappiamo che nella Bibbia tutti gli grandi uomini di Dio hanno avuto gli stessi problemi, le stesse passioni come noi, però sono lo stesso diventati grandi attraverso la fedeltà, quindi è possibile superare, è possibile vivere per Gesù 100%.
E questo è lo scopo che Dio mette le cose brutte nella Bibbia. Cioè, vedi, se la Bibbia non fosse un libro di verità, cosa farebbe un Dio imbroglione? Non metterebbe i peccati di Davide, con Batseba, tradimento di Pietro.
No, tutti santi.
Cioè, la Bibbia è piena di fallimenti di Dio, cioè nel senso gli uomini di Dio hanno fallito. E mostra che l'uomo di Dio Sansone ha fallito. Ah, ha fallito Dio. No, non ha fallito Dio, ha fallito Sansone. Guarda, un altro fallimento, Salomone. Ah, Dio, perché Dio l'ha permesso se sapeva? Non è Dio, è Salomone che ha sbagliato. E così via. La Bibbia è piena di cose così. Cioè Caino che uccide Abele, Dio poteva pulire la Bibbia di maniera che tutto quello che Dio fa è perfetto, invece no, ha messo tutte le cose sbagliate, perché? Come dice Paolo ai Corinzi, dice affinché queste cose sono avvenute nel Vecchio Testamento per essere un esempio per noi, perché? Perché di maniera che non caschiamo nella stessa fossa, un saggio impara dai suoi errori, uno più saggio impara dagli errori
degli altri.
Amen. E poi c'è un terzo persona, ancora un livello più alto, ancora più saggio. Da chi impara?
Dalla parola di Dio.
Da Gesù, dalla parola.
Più facile.
Quello è più saggio.
Sì.
Quello mentre sei lì, bevi una tazza di tè, leggi la Bibbia, hai già imparato cose che non hai bisogno di sposare la persona sbagliata, perdere tutti i soldi giocando d'azzardo, non hai bisogno di andare a drogarti per imparare che è sbagliato o andare a fare uno scontro di macchine per imparare che bisogna guidare lentamente, non si guida veloci, imparare dopo che hai perso una gamba. Impari dalla parola. Dio ci aiuti. Amen.
Amen. Grazie Gesù. E facciamo una pausa, ascoltiamo un canto e poi condividiamo con i fratelli bellissime testimonianze e anche un messaggio che tu hai menzionato, il Signore ti ha dato su Canaan. Rispondere a tanti fratelli che ci hanno scritto e hanno chiesto ma come facciamo nell'evangelizzazione? Siamo attaccati da queste domande, perché Dio è stato così crudele nel Vecchio Testamento e ha distrutto intere nazioni in Canaan quando ha portato Israele alla terra promessa. E per loro e anche per me queste sono domande difficili che non sappiamo come rispondere per difendere Dio e mostrare che non è crudele, non è vero, loro sbagliano. Però sai, tante persone pecorelle che non necessariamente sono con intenzioni malvagie, sono pecore sincere che cercano risposte.
Alcune invece sono satanisti travestiti da atei.
Sono atei, sì.
Che oggi l'ateo è un bel titolo, dice sono gnostico, cioè vuol dire ignorante in latino, agnostico. Uno che ignora, non lo so, e allora è normale, però un satanista non dice essere satanista.
Sì, 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 sì.
E allora fanno finta di essere atei,
sì.
Però capisce che sono satanisti, e allora, la maggioranza dei satanisti non sanno di esserlo. Capisci? Come la maggioranza dei comunisti, dei nazisti, non sanno di essere ingannati, e non lo sanno. E allora i satanisti, satanisti non perché vanno al tempio satanista, ma perché hanno accettato le dottrine del satanismo. E loro cosa fanno? Attaccano Dio con tutte le diciamo, tutti i punti, tutte le cose che i satanisti spargono per il mondo.
Quindi rispondiamo a questa domanda per questi atei e satanisti e anche per i cristiani che non sanno come rispondere e hanno bisogno di imparare. Prima ascoltiamo questo bel canto che vorrei dedicare alla sorella C e a tutti gli altri che vogliono trovare in Cristo il loro appoggio e il loro riparo. Ascoltiamo Ti difenderò.
Sono qui per aprirti il mio cuore, colmo d'amor per te, abbracciandoti intensamente, tu guarirai. Ora lascia il mio spirito agire dentro te, è un cuore di carne. Io ti donerò e tu sarai solo mio, come pupilla del mio occhio io ti difenderò. Stringiti a me, figlio mio, ti guarirò per sempre da ogni male, ti libererò, lasciati andare in me, alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà, solo confida in me, nella misericordia mia. E sarò il tuo pastore, io il re.
Sono qui ai tuoi piedi, Signore, perché tu abbracciandomi intensamente mi guarirai. Mettimi nel tuo cuore compassionevole, pronuncia il mio nome, salvami Signore Gesù. Sono tuo, basta una sola. Lasciati andare in me, alla grazia che anche da fiamme ardenti, abissi d'acqua, ti libererà. Solo confida in me, nella misericordia mia, e sarò il tuo pastore, io il re. Pastore, io il re.